Vogliamo aprire la parola del Signore, la Bibbia, nel libro, nell'epistola di Paolo ai Galati, capitolo 3, e leggere insieme dal versetto 15 fino al versetto 24. Scusatemi, fino al versetto 29, dal Galati capitolo 3, dal versetto 15 al versetto 29. Fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice «e alle progenie», come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice «e alla tua progenie», che è Cristo. Ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da render vana la promessa della legge sopraggiunta 430 anni più tardi. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora un mediatore non è un mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge, ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto custodia dalla legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Amen. Fin qui la parola del Signore. Riprendo l'esposizione dell'Epistola ai Galati, dopo quasi più di un mese di interruzione estiva. E per questa ragione dirò due parole, giusto per rientrare nel vivo e nell'argomento che stiamo trattando. Vi ricordo che lo scopo generale dell'epistola, della lettera che Paolo scrive a queste chiese della Galazia, era quello di avvertire questi credenti che erano stati portati a Cristo, che avevano ascoltato il Vangelo da lui stesso, che se si fossero lasciati sviare la mente, se avessero abbracciato una nuova predicazione, un nuovo Vangelo, che poi non è un Vangelo ma era un altro Vangelo, un'altra dottrina, una falsa dottrina, un falso Vangelo, ecco, avrebbero perso i benefici che il Vangelo di Cristo annunciava loro. In breve, in queste chiese erano andati degli insegnanti che dicevano loro: quello che vi ha predicato Paolo non è esatto, bisogna credere in Cristo per essere salvati, bisogna riceverlo mediante la fede, ma la fede soltanto non è sufficiente, alla fede bisogna che aggiungiate l'osservanza delle opere della legge. Bisogna che vi circoncidiate, voi maschi, bisogna che osserviate certe regole alimentari, bisogna che osserviate certi giorni e certi un certo calendario, perché Dio ci ha dato la sua legge affinché avessimo la certezza che possiamo in qualche modo meritare anche la nostra salvezza. E questo messaggio era completamente rifiutato da Paolo. Paolo si rivolge a questi Galati in modo assai aspro. È una lettera che scrive arrabbiato e in una santa ira, ovviamente. E dice loro che il fuoco, il centro del Vangelo è Cristo, e il Vangelo ci promette la salvezza per grazia solamente, mediante la fede, senza le opere della legge. Cristo e il Vangelo della grazia erano stati l'oggetto della predicazione di Paolo, e Paolo raccomanda, esorta, scongiura questi Galati a non abbandonare il messaggio che avevano ascoltato da lui. E ovviamente però questa predicazione e questo messaggio, che si opponeva fieramente a quello che insegnavano questi giudaizzanti, poteva essere scambiato, come vi spiegavo qualche tempo fa, un messaggio antinomista, cioè contrario alla legge. È come se Paolo stesse in qualche modo sminuendo o addirittura rifiutando qualunque valore, qualunque scopo e qualunque utilità della legge di Dio e dei comandamenti che abbiamo nell'Antico Testamento. E allora Paolo deve chiarire e risponde a una domanda, la domanda che noi troviamo al versetto 19 del capitolo 3 che vi ho appena letto. Perché dunque la legge? Se la legge non ci è stata data affinché noi fossimo salvati e ottenessimo la giustizia necessaria per essere accolti da Dio, se nessuno mediante l'osservanza delle opere della legge può essere salvato, se è maledetto chiunque non si attiene alle opere della legge e chiunque si basa sulle opere della legge è sotto maledizione, allora qual è lo scopo della legge? Qual è l'utilità della legge? Perché Dio ha dato la legge? E Paolo chiarisce che il Vangelo, che è qui chiamato nel passo che abbiamo letto la promessa che Dio aveva fatto, vi ricordate, ad Adamo ed Eva nel giardino di Eden, la promessa che Dio aveva ripetuto a Noè, e poi ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a Davide. La promessa non è contraria alla legge. E Paolo continua a mostrare che come deve essere inteso il principio guida della vita cristiana, piuttosto che un attaccamento schiavistico alla legge, deve essere un'ubbidienza amorevole, sospinti dall'opera dello Spirito Santo. Vi ricorderete che quelli che tra di voi erano presenti la volta scorsa, che quando vi ho parlato della legge, esaminando i primi versetti, vi ho detto che la promessa non è contraria alla legge, ma che la legge è parte della promessa, che la legge è stata aggiunta alla promessa, che la legge era solo temporanea e che la legge è stata mediata. Non ripeto quello che ho detto nell'ultimo sermone, ma Paolo continua ai versetti 22, 23 e 24 usando altre due metafore, dando una illustrazione o cercando di spiegare lo scopo e l'utilità della legge utilizzando due metafore. E al versetto 22 e al versetto 23 Paolo comincia ad usare un linguaggio carcerario. Non ci sono tra di noi guardie carcerarie, ma E quello che Paolo sta dicendo qui, ascoltate, guardate come dice. Dice prima al versetto 21 che la legge non era capace di dare la vita. Cioè la legge non era capace di darci quella giustizia di cui noi abbiamo bisogno per essere accolti presso Dio, essere salvati. E poi spiega: ma la scrittura ha rinchiuso, vedete già il primo verbo, no? Ha rinchiuso, ha serrato ogni cosa sotto peccato. Adesso vediamo cosa significa. Affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede, eravamo tenuti rinchiusi sotto custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Paolo dice che la scrittura ha rinchiuso ogni cosa, meglio sarebbe tradurre ogni uomo sotto peccato. Infatti, se paragoniamo questo versetto al suo parallelo di Romani 11:32, dice: Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. E quindi Paolo dice che la legge ci ha tenuti, ha rinchiuso tutti gli uomini, ha messo in prigione tutti quanti gli uomini, dichiarando il loro peccato. E aggiunge: eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge. Insomma, cosa sta dicendo qui Paolo? Sta dicendo questo: se noi osserviamo il creato, il mondo, se osserviamo le stelle, il cielo, il mare, possiamo certamente avere un'idea della grandezza di Dio, della saggezza di Dio, ma non possiamo comprendere quasi nulla o addirittura nulla della santità di Dio, della giustizia di Dio, della severità di Dio. Non possiamo sapere nulla della natura morale di Dio, di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. Ma la legge, la scrittura e i comandamenti di Dio che noi abbiamo nella sua rivelazione speciale nella Bibbia fanno sì che noi conosciamo questo Dio santo, questo Dio giusto, questo Dio che punisce il peccato e che ha promesso di distruggere i peccatori. E questa rivelazione della legge ci rinchiude, ci tiene sotto la schiavitù. È come un carceriere che ci tiene sotto custodia. Proprio al versetto 23, proprio la legge viene paragonata a un carceriere. Eravamo rinchiusi sotto la custodia della legge in attesa che la fede fosse rivelata. Quindi, che cosa ci dice la scrittura? Cosa ci dice la legge? La legge ci dice che noi siamo schiavi e siamo prigionieri. E guardate che questo è un brutto colpo per l'orgoglio umano. Noi uomini pensiamo di essere liberi, pensiamo di poter disporre di noi stessi, pensiamo di poter fare quello che è giusto nella nostra testa. Ma poi viene la legge, viene la scrittura e ci rivela che noi non siamo né liberi né giusti, ma che siamo peccatori e che siamo tenuti prigionieri, che siamo schiavi. Gesù lo ha detto molto chiaramente in Giovanni al capitolo 8 al versetto 34. Gesù ha detto: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. E davanti a questa parola i giudei che l'ascoltavano dicevano: noi non siamo schiavi, noi non siamo stati mai schiavi di nessuno. E stavano dicendo due falsità: uno, prima di tutto, perché erano sotto il dominio dei Romani, e la seconda perché ciascuno di noi che è un peccatore, dice Gesù, è davvero uno schiavo del peccato. E il carceriere che ci tiene sotto custodia è proprio la legge. I giudaizzanti, questi insegnanti, erano andati dai Galati, gli avevano detto loro: ma no, se voi ubbidite alla legge voi sperimenterete la vera libertà, se ubbidite alla legge avrete certezza, avrete gioia. Ma Paolo dice tutt'altro: altro che libertà, altro che certezza, altro che gioia nelle preziose e grandissime promesse, altro che migliorare la condizione umana. Chi è sotto la legge, chi basa la propria giustizia e la propria certezza sulla propria ubbidienza ai comandamenti di Dio, si troverà sempre in una condizione di peccato, di condanna e di morte. Chi pensa di poter essere salvato mediante la grazia di Dio più qualcos'altro che deve venire da lui stesso, da lei stessa, si troverà sempre in una condizione di peccato, di condanna e di morte. Chi basa la propria religione sull'osservanza della legge vive nell'inferno delle proprie colpe ed è prigioniero, come il pellegrino di John Bunyan, del castello del dubbio e del gigante disperazione. Avete mai letto Il pellegrinaggio del cristiano? A un certo punto Cristiano e il suo amico lasciano la buona strada, entrano in un prato del viottolo e vanno a finire in un castello che si chiamava il castello del dubbio, e il gigante, che era abitato dal gigante disperazione e da sua moglie, che aveva un altro nome terribile che non ricordo in questo momento. Questo gigante li incatena e li mette dentro una prigione, lo stesso esatto immagine che usa l'apostolo Paolo. Ricordatevi, Bunyan pensa sempre in modo biblico. E mentre sono là dentro sono presi dalla disperazione, sono colti dal senso del proprio peccato, quanto abbiamo sbagliato, siamo usciti dalla buona strada, non sanno quello che devono fare, rammaricandosi dei loro peccati. Ma a un certo punto trovano la via d'uscita. E la via d'uscita di questa prigione qual è? L'avevano attaccata al collo ed era una chiave che si chiamava promessa. Sono le promesse di Dio, e la promessa è, come vi ho spiegato, la promessa che è il Vangelo della grazia di Dio, che ci tira fuori dal castello del dubbio e ci libera dalle catene del gigante disperazione. Ma chi non fa altro che pensare alla legge e si basa sulla legge per avere la certezza della propria salvezza vi rimane incarcerato. Qualche giorno fa, mentre mi trovavo per strada, ho sentito per radio l'intervento di un famoso vescovo, posso anche fare il nome, tanto non ho nessuna paura, si chiamava Don Riboldi, è un famoso vescovo del paese da dove viene mia moglie, di Acerra, adesso non credo che sia ancora lì, forse sì, forse no. Una persona che in quella rubrica del Radio 1 Ascolta si fa sera, se magari qualcuno di voi l'ha ascoltato qualche volta, dove parlano ecclesiastici, pastori, rabbini, una parola di spiritualità prima delle 8 di sera per radio. E quest'uomo sicuramente ha una grande capacità di comunicazione. Parlava così a braccio, faceva un discorso sicuramente non teologico, non di quelli in cui bisogna applicarsi per ascoltare. E certamente questo ha i suoi lati positivi, tanta gente riesce a capire quando si parla in questo modo. Parlava della necessità di mettere Cristo al primo posto. Parlava della necessità di mettere Gesù al primo posto e di mettere da parte tutte le altre cose. E poi, per spiegare che cosa significa mettere Cristo al primo posto, ha detto: beh, fate quello che ho fatto io. Io non mi sono sposato, io non ho fatto altre cose, mi sono dato alla vita e al servizio cristiano e ho messo Cristo al primo posto. Certo, quest'uomo stesso è stato perlomeno sufficientemente onesto da dire: beh, non lo faccio sempre, che nonostante io sia al servizio di Cristo, non è che poi sono che ogni giorno e ogni momento metto Cristo al primo posto. Ma io mi domando, che razza di consolazione è questa per tanta gente che ascoltava? Mettere Cristo al primo posto significa non poter avere una famiglia? Mettere Cristo al primo posto significa doversi far prete o pastore o monaco o monaca? Sì, devo essere, per essere sincero, poi a un certo punto ha spiegato, ha detto si può mettere Cristo anche al primo posto mettendo essendo delle casalinghe eccetera, ma non ha spiegato come, e soprattutto ha dato l'idea che per essere salvati noi dobbiamo necessariamente vivere una vita di assoluta obbedienza mettendo sempre Cristo al primo posto. Il concetto della grazia, della misericordia e del dono di Dio non c'era. E questo è proprio il legalismo contro il quale Paolo combatte. Vedete, anch'io vi dico sempre che dobbiamo mettere Cristo al primo posto. Gesù stesso lo ha detto: se uno avrà amato madre, padre, figli, figlie, mogli, mariti più di me, non è degno di me. Ma il punto è: noi siamo salvati perché facciamo questo o siamo salvati per la grazia di Dio? Noi siamo salvati per la grazia, per il dono della promessa. Quello è l'ideale al quale dobbiamo tendere, ma nessuno di noi, nessun cristiano davvero è in grado di amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, la forza e il prossimo come se stesso. La legge ci indica la perfezione, il modello, ma guai a noi se ci basiamo sulla nostra obbedienza per avere la speranza di essere salvati. Ed era esattamente questo il problema, era esattamente questo il problema. E Paolo dice: se si tratta la legge così, la legge diventa per noi un carceriere, noi siamo schiavi e prigionieri della legge. Voi avete Cristo, o Galati. La legge aveva lo scopo di porre un freno, di tenere sotto controllo coloro che la conoscevano, ma quella condizione non doveva essere considerata come permanente, come ideale. Avrebbe piuttosto dovuto suscitare in loro la speranza e il desiderio di una liberazione che sarebbe venuta quando Cristo sarebbe venuto. E Paolo dice ai Galati: voi avete Cristo e in Lui voi avete ottenuto ciò che i santi dell'antichità hanno desiderato e hanno atteso, ma non avevano avuto. Adesso vorreste lasciare la sua libertà per tornarvene nella prigione della legge? Questo è un pensiero molto importante che dobbiamo ben comprendere. E inoltre questo pensiero risponde anche alle pretese di coloro che non vivono secondo la rivelazione del Vangelo e pretendono di essere liberi, guidati dalla propria ragione, da una legge morale interna o da canoni puramente umanistici e soggettivi del tipo: per me questo è vero, io questo sento di fare, mi sta bene pensare così, mi fa stare bene. Però ascoltate, né la legge, né la ragione, né la scienza, né la tecnologia, né la politica, né il denaro, né il successo, né la popolarità possono darci la libertà di cui abbiamo bisogno. Un po' di denaro ci fa sentire più liberi. Un po' di popolarità ci fa sentire più liberi. una buona medicina o un po' di tecnologia ci fa sentire più forti e più capaci. Ma prendetele tutte quante queste cose e mettetele insieme e troverete che hanno i loro limiti. E potremmo avere scienza, tecnologia, denaro, popolarità, quanta ne vogliamo. Queste cose sono soggette a venir meno e quando ci mancano ci sentiamo persi. Ci sentiamo persi. I miei figli, quando per 10 minuti manca il segnale digitale di internet, dicono: che succede? Come si fa? Non funziona la DSL. Abbiamo vissuto per anni senza queste cose. Chi ha disponibilità di denaro e a un certo punto si trova nelle ristrettezze, si sente come se gli mancasse l'aria. Perché noi siamo abituati e pensiamo di avere libertà, o perlomeno una più ampia libertà, dalle cose che ci circondano, ma non è così. E lo comprendiamo solo quando queste cose ci vengono meno, quando la salute ci viene meno e non c'è medicina che ci aiuti, eccetera, eccetera. Cristo è il liberatore. Ed è in Lui che dobbiamo riporre la nostra fede, la nostra speranza per la vera libertà. Non possiamo fare diversamente, tutte le altre cose sono fallaci, vengono meno. E poi Paolo utilizza un'altra metafora. Al versetto successivo parla della legge come un pedagogo. Andiamo avanti al versetto 24. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Cosa vuole dire? Questo è l'ultimo paragone che Paolo utilizza per spiegarci la funzione della legge, un paidagogos, un pedagogo. Qui viene tradotto precettore. Chi erano questi precettori o questi pedagoghi del tempo di Paolo a cui si riferisce? Il pedagogo letteralmente significa colui che conduce i fanciulli, e non è il didascalos, non è il maestro, non è colui che istruisce i fanciulli. Erano due figure diverse nell'antichità. Il pedagogo era un uomo libero, o a volte anche uno schiavo in una famiglia ricca, che sorvegliava i bambini, i figli, dall'età di 6 anni fino all'età di 10-12 anni, e aveva il compito di accompagnarli a scuola. Non tanto perché c'erano i pericoli delle macchine o dei motorini, ma perché c'era il pericolo che se ne andassero da un'altra parte, invece di andare dal maestro, invece di andare a scuola. Quelli che marinavano la scuola sono sempre esistiti. Allora i genitori che avevano le possibilità mettevano sotto la sorveglianza di questi pedagoghi i loro figli. In genere si trattava di una persona di carattere, che non era né amato né stimato dai bambini, anche se ci sono casi nella storia che fanno eccezione a questo. Infatti Alessandro Magno parla di Lisimaco come del suo pedagogo amato. Ma primariamente il compito del pedagogo era quello di disciplinare e di rimproverare il ragazzo quando non si comportava adeguatamente, impedendogli che si allontanasse dai propri doveri e costringendolo, spesso contro la sua stessa volontà, a fare ciò che era appropriato. Il pedagogo era una persona antipaticissima, perché ogni volta che sbagliavi strada diceva: torna al tuo dovere, fai questo, fai quest'altro. Insomma, in genere è quello che succede quando c'è un genitore che è particolarmente pressante e vede i figli che cercano di deviare sempre e li riporta sulla buona strada. Necessariamente si rende antipatico, e per questo Paolo usa questa figura in modo negativo. Non sta parlando di una figura positiva. La legge è un pedagogo, è stato un pedagogo. E Paolo sta usando questa figura in senso negativo, ed è un'ulteriore prova che la usa in senso negativo, è il fatto che la mette in contrasto con la fede che doveva venire. Versetto 25: ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto pedagogo. La fede è buona, la fede ci unisce a Cristo, il pedagogo l'abbiamo lasciato. Non siamo più sotto pedagogo, siamo adesso nella libertà, siamo entrati nella fede. Quindi il pedagogo, la legge, non è il maestro che ci ha istruiti ed accompagnati fino a Cristo, ma colui che ci ha tenuti inchiodati al ricordo dei nostri doveri fino a quando non è venuto Cristo a liberarci. Questo è il senso del versetto 24. L'umanità ha vissuto, insomma, sotto lo sguardo arcigno e severo della legge, fino a quando non è giunto l'Emmanuele, il Redentore, lo Spirito vivificante, che donandoci un cuore nuovo ha reso la nostra obbedienza volontaria e il nostro amore per il bene sentito e cordiale. Gesù ha detto una parola che deve risuonare nella nostra mente, nel nostro cuore. Prendete questo passo, Giovanni 14, 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. È l'amore la misura della nostra obbedienza. Chi non ama Dio con tutto il cuore, la mente e la forza, chi non ama Cristo intensamente, per lui i suoi comandamenti saranno una prigione e saranno un odiato pedagogo e saranno odiosi essi stessi. Ma Gesù ha detto: chi ha i miei comandamenti, chi mi ama, li osserva. Infatti l'amore è la misura della nostra obbedienza. E come possiamo amare Cristo? Come possiamo amare Cristo e amare l'ubbidienza ai suoi comandamenti? Abbiamo bisogno di un cuore nuovo. Questo è il problema della disubbidienza. Questo è il problema del nostro andare lontani dalle vie di Dio. Questa è la ragione per cui molte persone, quando gli mostri che cosa è bene, che cosa è male, dicono: vabbè, questo sarebbe giusto, però non lo faccio. O magari non lo dicono apertamente, ma comunque non lo fanno. Il problema è che la disubbidienza a Dio rivela un problema ancora più grave, una mancanza ancora più grave, che è la mancanza di amore verso Cristo. E nessuno può amare Cristo se non lo conosce. Ma quando avremo conosciuto Cristo in virtù dell'opera dello Spirito e avremo cominciato ad amarlo, avremo i suoi comandamenti, li osserveremo con gioia. Lasciatemi concludere facendo qualche applicazione. Avrei molto da dire, perché quello che ho appena detto ci apre una finestra sulla dottrina biblica della libertà del cristiano, la libertà cristiana. Dio volendo, domenica prossima e nelle domeniche successive penso che aprirò questo aspetto, però voglio almeno iniziare a dire qualcosa questa mattina proprio per applicare questi insegnamenti. Noi non siamo più sotto la legge, dice Paolo. Noi siamo stati liberati dalla maledizione della legge, non siamo più suoi schiavi, non siamo più suoi prigionieri, non siamo più sotto la verga di questo precettore. Che cosa significa praticamente? Significa che possiamo fare tutto quello che ci pare, che non abbiamo doveri, che la legge morale non deve essere la nostra guida, non deve essere la nostra regola di vita, come dicono alcuni. Oppure significa, come dicono altri, che comunque sia, è vero, non siamo sotto la legge, ma la legge rimane in forza, quindi dobbiamo almeno alcune parti osservarle, altre, e lì c'è confusione su quali parti della legge osservare e quali non sono più in forza. In questo la tradizione riformata ci aiuta grandemente a risolvere questo problema teologico, perché dovete sapere che a causa delle vicissitudini che dovettero affrontare gli eredi della Riforma in un'epoca in cui non c'era libertà cristiana e libertà anche di coscienza, investigarono la scrittura a fondo per trovare la dottrina della libertà cristiana. Quindi dove arrivano, dove si esauriscono i nostri obblighi e i nostri doveri? Chi ha il diritto di dirci come dobbiamo comportarci nelle varie situazioni della vita? Quand'è che l'autorità legittima diventa autoritarismo in famiglia, nella chiesa, nella società? Quand'è che il diritto alla rimostranza e alla reazione travalica il lecito dissenso e diviene ribellione nei confronti delle autorità costituite? La risposta a queste domande per molti cristiani è costata lacrime e sangue. E mi rendo conto che la gente oggi non si fa questi problemi. Viviamo in tempi di libertà. Ma voi siete cristiani, voi dovete imparare a pensare cristianamente a queste cose. Lasciate che vi dica due o tre cose e poi ho concluso. Prima di tutto, la libertà cristiana cosa significa? Paolo dice che noi siamo liberi, che la fede ci ha liberato, che Cristo ci ha liberati, che non siamo più prigionieri sotto custodia della legge. Che significa? Significa prima di tutto questo, che noi siamo stati liberati dalla colpa del peccato. Significa che la legge ci parla sempre del peccato, ci ricorda sempre che siamo trasgressori, ma la promessa, la fede, ci parla sempre del perdono. Romani 8:33 è il grido di vittoria del cristiano. L'apostolo Paolo dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. E questa è la prima implicazione della libertà cristiana. Verrà alla tua coscienza il tuo peccato. Come lo risolverai? Alcuni pensano di poter risolvere il proprio peccato flagellandosi, pagando facendo delle penitenze, andando da altri uomini a chiedere l'assoluzione. Altri cercano di negare il proprio peccato, nascondendolo. Ma il giusto modo di affrontare i nostri peccati è questo: è vero, io sono stato un bestemmiatore. Sì, Signore, è vero, io sono stato un fornicatore, io sono stato sessualmente impuro, i miei pensieri sono stati malvagi, le mie parole sono state malvagie, il mio cuore è malvagio, non posso negarlo, devo confessarlo, la legge mi condanna, ma chi mi accuserà se sei tu colui che mi giustifica? Se sei tu colui che mi guarda attraverso il sangue di Cristo e mi dice: tu sei giusto. E mediante la fede noi abbiamo questo privilegio. Questa è la promessa, questo è il Vangelo. Se anche i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. La promessa e la libertà cristiana è proprio questo: non c'è legge che ci può più condannare, non perché la legge non è più valida, non è buona, ma perché la legge è stata adempiuta da Cristo e per noi la giustizia è il dono che Dio ci fa. Libertà dalla colpa del peccato. Non supererai mai i tuoi sensi di colpa fino a quando cercherai di compensare i tuoi peccati con le tue opere di giustizia. Non supererai mai il senso della tua mancanza fino a quando tu non cercherai a destra e a sinistra di ripagare e di redimerti da solo. Cristo è il Redentore. E i tuoi peccati sono sprofondati e cancellati e dissolti nella sua giustizia e nel suo sangue. Libertà cristiana è prima di tutto libertà dalla colpa del peccato. La legge ci dice che dobbiamo ubbidire perfettamente, continuamente e completamente per essere salvati. Il Vangelo ci dice che un solo sguardo di fede è sufficiente a salvare il peccatore. Era un cantico che cantavamo, un coro, eh? Basta uno sguardo di fede, basta rivolgersi a Cristo con gli occhi pieni di lacrime, di rammarico per i nostri peccati, uno sguardo di fede ed è potente a perdonare ogni peccato. Questa mattina è il momento, perché voi che siete sotto il senso e della colpa dei vostri peccati, troviate la pace e la libertà e la gioia in Cristo. Libertà cristiana significa libertà anche dalla potenza del peccato. Il peccato ha una forza straordinaria, ci tiene incatenati. Ma la libertà cristiana è quella che davvero ci dimostra che le sue catene sono state spezzate. Al versetto 14 del capitolo 1 dell'Epistola ai Galati dice che Paolo prendiamo Efesini capitolo 2 versetti 1 a 3. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Paolo utilizza un tempo passato, questo tempo della schiavitù, questo tempo della morte, questo tempo dell'ubbidienza alle concupiscenze carnali è finito. Siamo stati liberati dalla potenza del peccato. Il mondo, la carne, il diavolo non hanno più alcun potere sui figli di Dio, perché la persona dello Spirito Santo abita in tutti coloro che sono di Cristo e li guida nella verità, ed è vera forza in noi. Quanti di voi hanno fatto l'esperienza della nuova nascita sanno di che cosa sto parlando. Sanno che c'erano peccati che ci tenevano legati, che mai e poi mai avremmo pensato di poter vincere, ma che in un istante, da quel giorno in poi in cui abbiamo cominciato a guardare a Cristo, abbiamo sperimentato la libertà, nuovi desideri, nuova forza. Ed infine, la libertà cristiana significa, prima di tutto, libertà dalla colpa, libertà dalla potenza del peccato, libertà dalla condanna del peccato. Il mondo e le concupiscenze che sono nel mondo producono in noi quella colpa che ha delle conseguenze. E sebbene Dio non ci ha mai promesso che non avremmo avuto le conseguenze temporanee del peccato, però ha promesso che il male morale non avrebbe mai colto in nessuna forma i figli di Dio. I figli di Dio soffrono. Abbiamo delle malattie, abbiamo delle prove, abbiamo delle difficoltà. Questa è la parte di ciascuno di noi, conseguenza del peccato di Adamo e molte volte anche dei nostri stessi peccati. Dio non ha mai promesso che chiunque avrebbe creduto in Cristo non avrebbe sofferto, non avrebbe avuto momenti difficili, non avrebbe avuto mali, a volte perfino cercando di fare del bene, noi ne riceviamo il male. Perfino a volte dalle stesse persone alle quali abbiamo fatto il bene, ne riceviamo del male. Ma non è questo. La Bibbia non ci promette che noi non avremo mai a soffrire, ma la parola del Signore ci parla della libertà dal male morale. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Perfino le cose che ci fanno piangere e che ci fanno soffrire, se siamo figli di Dio, se siamo di quelli che amano Dio, non servirà per la nostra distruzione e il nostro male morale. Questo sta dicendo Paolo, ma per il nostro bene. Siamo liberati dalle conseguenze eterne del peccato. La morte è la nostra parte, ma la paura della morte non più. Il cristiano sa che se Cristo non ritorna prima morirà, ed è perfino giusto che abbiamo una certa apprensione al pensiero della morte. Però Cristo ha distrutto colui che aveva il potere della morte e ha fatto sì che la morte per i cristiani non è più un'incognita. Noi sappiamo che cosa c'è dopo la morte. E Paolo parlava della sua morte come della sua partenza, del suo esodo, della sua liberazione. Non abbiamo più paura, nel senso che non andiamo incontro all'incognito. Sappiamo che essere assenti dal corpo significa essere presenti col Signore. Sappiamo che un giorno questo nostro corpo sarà risuscitato. E soprattutto sappiamo di essere stati liberati dal luogo delle sofferenze eterne, dall'inferno. La fede ci dà questa certezza. E la libertà cristiana è proprio questo. In ultima analisi abbiamo una gloriosa promessa: la morte ci coglierà, ma nella parola del Signore è scritto: beato e santo colui che partecipa alla prima risurrezione. La prima risurrezione è la nuova nascita. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui quei 1000 anni. Fratelli, avrei molte altre cose da dire, ma la dottrina della libertà cristiana la continueremo la prossima volta. Ci basti questa mattina riflettere su questo. Siamo stati liberati dalla prigionia della legge, siamo stati liberati da quell'antipatico pedagogo che ci ricordava sempre cosa dovevamo fare, per essere portati nella libertà dei figli di Dio. Mediante la fede in Cristo è nato in noi quell'amore verso Cristo che fa sì che possiamo ubbidire ai Suoi comandamenti con gioia, non più con uno spirito schiavistico. E questa libertà significa che non abbiamo più da temere la colpa del peccato, che non abbiamo più da temere la potenza del peccato, perché abbiamo in Dio un aiuto sempre pronto nelle nostre difficoltà, e che non abbiamo più da temere né la morte né l'inferno, perché Cristo è il nostro liberatore. A Lui sia la gloria per sempre. Amen. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua buona parola di verità. Ti ringraziamo, Signore, perché se essa da una parte ci ricorda che in noi stessi non abita alcun bene e che in noi stessi non abbiamo alcuna speranza, poiché la tua legge ci condanna, la tua parola ci annuncia la tua misericordia, la tua grazia, il dono della vita e della libertà in Cristo. Tienici perciò, Signore, sotto il tuo sguardo e fa che camminando nelle tue vie possa crescere in noi quell'amore verso Cristo che fa sì che cresciamo anche nell'ubbidienza ai suoi comandamenti. Ti chiediamo queste cose nel nome suo, benedetto in eterno.